Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, Luca, tra i vari evangelisti, è quello più radicale, più esigente. E nello stesso tempo è anche colui che ci rivela più degli altri evangelisti è la esigenza, le esigenze dovute alla vocazione cristiana e la misericordia di Dio, che è esigente e misericordioso, perché se fosse solo esigente, poveri noi, no? È esigente e misericordioso. E oggi siamo davanti a uno dei Vangeli più alti, più esigenti, di fronte al quale non possiamo non sentirci in difetto. Vediamo meglio di entrare in questa pagina, che inizia così: Gesù che dice a voi che ascoltate, io dico. Nel Vecchio Testamento c'era quel ritornello del Deuteronomio: ascolta Israele. Il primo atto religioso che noi facciamo è l'ascolto. Chi parla? Chi dobbiamo ascoltare? Chi ci dice fermati, calmati, siediti, ascoltami, prendi attenzione a quello che io ti dico? La cosa più che dà fastidio è quando tu parli e l'altro si volta dall'altra parte o l'altro fa altre cose, no? Ti senti mortificato perché non sei ascoltato. E tu chi sei? Un povero uomo, una creatura. Lui no. Lui non è una povera creatura, lui è Dio. Vero uomo, si è fatto creatura, ma vero Dio. Lui è la parola eterna, il verbo eterno. Lui è Dio che parla a me, che parla a te, e vuole essere ascoltato. Ma mica vuole essere ascoltato perché ha un tornaconto, ma perché ti ama. E se tu non ascolti Lui, la tua vita è vuota, senza significato. Se tu non ascolti Lui e ascolti invece quelle miriadi di voci che affollano le tue orecchie, dei parolai dei mass media, del bar, dei nostri luoghi familiari e di lavoro, e non ascolti Lui. Mi viene in mente adesso, tanto so che voi non guardate l'orologio, no? Mi viene in mente adesso che una volta accompagnato, sono stato in ospedale tutta una mattina con un mio confratello che ora è morto, santo uomo, padre Pierino. Era un padre simpaticissimo. Io gli dicevo: tu sei Pierino di nome e di fatto, no? Veramente buono, tutto cuore. Sono stato tutta la mattina con lui in ospedale. Vicino c'era un anziano che tutta la mattina, ora un anziano, aveva quel tempo di stare in ospedale per pensare a qualcosa di buono, per ascoltare una parola di Dio, tutta la mattina ad ascoltare quella radio che è mezz'ora con la Roma e mezz'ora con la Lazio. Povero Dio, no? E se tu invece ascoltassi anche solo una parola e quella parola entrasse nel tuo cuore, te lo spacca, te lo trasforma, te lo ribalta. La tua vita si trasforma in bellezza, grazia, santità, gioia, pienezza, gratificazione, amore. E se noi non viviamo tutte queste cose, è perché questa parola forse ancora deve entrare. E lui che cosa ci dice oggi, in sintesi? Ci invita a vivere non alla maniera, direbbe Paolo, nella seconda lettura che ci ha detto, il primo uomo Adamo divenne essere vivente, il secondo il nuovo Adamo divenne spirito datore di vita, il primo uomo è tratto dalla terra, il secondo viene dal cielo. Com'è l'uomo terreno, così sono quelli tutti di terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili, passato, eravamo simili all'uomo di terra, ora siamo simili all'uomo celeste. Lo sbaglio nostro è che noi ci dimentichiamo che eravamo di terra e che ora siamo celesti. Cos'è accaduto? È accaduto un battesimo che mi ha fatto figlio di Dio. E ciò che è celeste dopo il battesimo è molto, ma molto di più di ciò che è terreno. Ciò che ho ricevuto dai miei genitori è molto di meno, insignificante, quasi nulla, a confronto di quello che io ho ricevuto da Gesù. Il problema è che noi ragioniamo, viviamo da uomini terreni e ci dimentichiamo di essere uomini celesti. Abbiamo una vocazione alta. Vedete, abbiamo davanti a noi due vocazioni. Una che mi viene da Dio, che mi vuole uomo celeste, la divinizzazione della mia persona. E l'altra è una vocazione naturale, che mi vuole terreno, membro del regno animale, l'uomo psichico, l'uomo terreno, che vedendosi senza fede e ridotto e circoscritto alla dimensione terrena, allora sta elevando anche gli animali a livello suo, perché non si riconosce più celeste. E allora vedete oggi come ci sono queste promozioni animalistiche che addirittura propongono diritti di persona agli animali. Cose da pazzi, perché come diceva San Gregorio, l'uomo quando perde di vista Dio diventa senza criterio, diventa stolto. E allora abbiamo queste due vocazioni. È Gesù quello che inaugura questa seconda vocazione. E quindi è Gesù che ti pone davanti non come esempio la tua essere terreno, ma il tuo essere celeste. Allora cosa ti dice? Siate come il Padre. Gesù ci dice: siate come il Padre, siate come Dio. Quante volte ho sentito quella frase anche voi? Speriamo non l'avete detta, no? Ma io non sono la Madonna, io non sono Gesù Cristo. Hai ascoltato quello che ha detto Gesù adesso? Che il tuo modello è il Padre, è Dio. Allora, qui, o Gesù è un sadico, perché? Perché ci invita a essere come il Padre, virtuosi, amorosi, al punto da perdonare anche i nostri nemici e a fare del bene a coloro che ci fanno del male, e ci pone davanti queste esigenze così alte, altissime, e io sono così piccolo, basso, terreno, e allora dico: ma io non ce la faccio. Allora lui è cattivo. È cattivo, è come un papà che dice a un figlio: spostami questa valigia da qui a là, col figlio di 3 anni, come fa a spostare la valigia? La può spostare la valigia il bambino di 3 anni? La può spostare la valigia? Sì, sì, sì. Con l'aiuto del padre. Con l'aiuto del padre. Perché è il figlio. Il padre non lo lascia solo. E Gesù non è un imbroglione che dice: vivi da santo. Giovanni Paolo II, entrando nel terzo millennio, diceva: finiamola con questa tiepidezza che ci fa vivere nel porticciolo lì del perbenismo. Andate al largo della santità, attraversate l'oceano dell'amore. Ma non è, vedete, oggi sta passando un'idea diabolica. Il Vangelo, ah, quanto è bello il Vangelo, ma il Vangelo è lì, ah, quanto è bello, ma io però non posso viverlo. Il Vangelo è bello, sì, ma io, questo è diabolico. Il Vangelo è una chance, un'opportunità per trasformare la tua vita. Il Vangelo non è fatto mica per essere ammirato, per essere incarnato, per essere vissuto. E Gesù, quando ci dice di amare praticamente come Lui, lo dirà in un'altra circostanza, amate come me, io sono il vostro maestro, venitemi dietro, fate come me, pensate come me, agite come me, amate come me. Non ci dice solo fate, ci dà anche la forza, ci dà anche la grazia, ci dà addirittura, perché carissimi, che Dio è nostro Padre, ormai l'abbiamo capito tutti, da mo, che Maria è la nostra madre, non lo sto a spiegare voi, devote della Madonna della Rivelazione, no? Che la Madonna è la nostra madre. Ma che lo Spirito Santo è diventato il nostro spirito, che lo Spirito di Gesù è il mio spirito, siamo molto lontani ancora da aver capito. A tal punto Paolo dirà che il suo spirito è il mio spirito, che non sono più io che vivo, perché se il mio spirito è il suo spirito, non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me. E allora se Gesù vive in me, cosa mi sarà impossibile se Gesù vive in me? È vero che Lui non vive in me in un modo magico. Saremmo tutti dei bei Gesù bambini, tutti perfetti, e le donne sarebbero tutte madonnine lì, tutte belle stampate. Lui non vive in modo magico. Lui vive in noi in dialogo con me, perché vuole che io diventi protagonista della mia vita nello Spirito. E quindi la mia crescita in Cristo è graduale, si cresce a poco e si cresce pure in mezzo alle debolezze, le fragilità. È per questo che il Signore ci ha dato il sacramento della confessione, perché sa che noi siamo poveracci, ma è proprio in quel nostro essere poveracci che è tutto il nostro merito, perché se noi non fossimo poveracci, se non fossimo deboli, non fossimo peccatori, non avremmo merito, non avremmo merito. Il nostro merito è nell'accogliere la grazia, nel rispondere alla grazia, nello sforzarmi a vivere nella grazia, è tutto lì il mio merito. Se io invece fossi forte, fossi sano, fossi bello, che merito ne avrei? Tutto il nostro merito è nella nostra debolezza. E dirà Paolo: quando sono debole, è allora che sono forte. No? E allora posso amare io così, sì. Posso perdonare i miei nemici. Posso non uccidere colui, come nella prima lettura abbiamo ascoltato, colui che mi cerca per uccidermi, Davide, Saul. E Davide che non lo tocca e lo lascia nella sua integrità. Posso io abbracciare chi mi ha ucciso mia figlia dopo averla strupata? Posso io fare questo? Sì, l'ha fatto la mamma di Maria Goretti. E quando il giudice chiese durante il processo: lei perdona il cui presenta Alessandro Serenelli, uccisore di sua figlia? E quella povera donna rispose: con semplicità e con spontaneità. Vedete, questo tempo mediatico fa sì che quando succede una disgrazia, un assassinio, no? Questi giornalisti molto intelligenti, no? Molto intelligenti, vanno con un microfono vicino a chi li ha ammazzato a chi gli è morto il figlio, ammazzato, qualcuno dice: lei lo perdona? No, con cosa sadica, lei lo perdona? Soprattutto non sono domande che si fanno quelle, no? Perché in quei momenti. Ma attenzione, il perdono per il cristiano non è una cosa. Il cristiano non può non perdonare. Cioè il cristiano non può non perdonare, è nel suo DNA, nella sua, non può non perdonare. Se non riesce a perdonare significa che non è cristiano, che non ha capito niente di quello che ha ricevuto, di quello che è chiamato a vivere. E quella donna santa rispose: l'ha perdonato Dio, l'ha perdonato Marietta e lo perdono anch'io. E quando Alessandro Serenelli uscì dal carcere, nel giorno, penso, di Natale, andò a visitare la mamma e la mamma l'abbracciò. La mamma l'abbracciò. Questo è il nostro DNA. Ma perché il DNA? Perché noi non siamo terreni. Non siamo terreni noi. Noi siamo celesti. È chiaro che con tutte queste schifezze che stanno uscendo fuori della Chiesa, uno comincia a entrare in confusione. Dice, come dicono di essere celesti e poi combinano tutte queste cose. E questo è il dramma di una Chiesa che è santa e, come diceva Agostino, meretrice, prostituta. No. Ma il dramma che ci interpella personalmente. Ai tempi di San Francesco c'era una Chiesa sbrindellata anche allora, oggi lo è molto di più. Perché mentre in passato era solo questione morale, dico solo non perché banalizzo la morale, ma perché era una sporcizia solo morale, adesso è sporcizia morale e sporcizia di dottrina sbagliata, che è ancora più grave. E mai siamo stati a questo livello nella Chiesa, mai. Ma cosa fece per raddrizzare quella Chiesa San Francesco? Fece santo. E allora io cristiano, io papà di famiglia, io mamma, io giovane, io prete, io vescovo, non credo che mi ci faranno mai, no? Di fronte alla Chiesa che vive questo momento, se io la amo, che cosa devo fare? Mettercela tutta io, per consolare almeno il mio Signore, come diceva San Francesco di Fatima. Per consolare questo Signore, no? Tutti questi oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui è afflitto, queste mancanze di vita cristiana che sporcano la Chiesa, sentire dentro di noi questa esigenza di consolare il Signore e di presentare un volto bello, volto limpido, volto pulito, senza tante chiacchiere, con la nostra vita. Far capire che il Vangelo non è un'utopia messo là, che il Vangelo è una bomba, che il Vangelo è una chance che il Signore ci dà. Aggiungo una piccola osservazione, perché penso che sia doverosa, perché il prete deve anche chiarire, deve anche spiegare. E purtroppo non essendoci altre circostanze di incontri, spesso oltre quella che è la messa, deve approfittare della messa. Qui il Signore dice: non giudicate per non essere giudicati. Attenzione, c'era un ragazzo che a un certo punto, io conoscendo lui, il papà, c'era lì il papà, chiama il papà, gli dice: Pietro, vieni qua. Dico: ma quello è tuo padre, tu lo chiami Pietro? E dice: sì, perché Gesù ha detto di non chiamare nessuno padre sulla terra. Oh, capito? Attenzione. Come quando dice: non giurare. Ma è tutto un contesto, bisogna capirlo. Non giurare così. Non giurare, mettere il nome di Dio per cose futili. Il tuo parlare sia sincero, sì sì, no no. Ma quando c'è l'occasione, c'è la circostanza, c'è una gravità, il cristiano può giurare. No. Questo non giudicate. Veniamo nel tempo, nell'epoca, io non giudico. Perché? Perché il Signore ha detto di non giudicare. Ah, oh, il Signore mica ci ha levato la testa. Attenzione, diceva Chesterton, quando entri in chiesa ti devi levare il cappello, le donne no, lo possono tenere, ma la testa no, non te la devi levare. No, attenzione, non giudicare. Allora tu mamma, tuo figlio ti dice, mamma, oggi il mio amico ha rubato la cartella al vicino, è un ladro. E tu gli dici, no, non lo devi dire perché non devi giudicare. Ah, oh. Tu gli puoi dire, sì, ha fatto male, non si ruba, no? Però chissà, forse voleva fare uno scherzo. Cioè, non puoi giudicare il cuore. Non puoi giudicare il cuore, no? Però guarda caso, chi dice non giudicare tante cose le giudica, quelle che gli fanno comodo li giudicano e mandano all'inferno quelle persone, quelle che gli fanno comodo. E non è così. Levati la capacità di giudizio, che cosa puoi fare tu? Cosa vuol dire essere scriteriato? Non avere giudizio. Noi giudicheremo gli angeli e non siamo capaci di giudicare ciò che è bene e ciò che è male? Non siamo capaci di giudicare questo è giusto e questo è sbagliato? Ma siamo matti qua? Non giudicare. Perché la persona forse vive una situazione di talmente debolezza che è costretto a fare il peccato? Beh, se è costretto a fare il peccato, lasciamo fare, però il peccato rimane. No? E io devo aiutarlo a non farlo. Non so se mi spiego. Attenzione che qui ci stanno prendendo in giro. Perché ci fanno chiudere la bocca con questa scusa, non bisogna giudicare nessuno. Non è vero. Noi dobbiamo giudicare tutto, perché se non giudico tutto non so se quello che sto facendo è giusto o se quello che sto facendo è sbagliato. E se faccio ciò che è sbagliato, figli miei, ce ne ho una responsabilità chiara. Non aggiungo altro, penso che mi avete capito. Questo non mi deve portare a accusare gli altri, a essere col dito accusatore, quello è cattivo, quello ha fatto quello, quello ha fatto... No, dobbiamo fare come Gesù. Attenzione, cosa ha fatto Gesù? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma spero che almeno tu, cristiano, lo sai che l'omosessualità è peccato gravissimo, che è contro natura, che ha fatto piovere il fuoco dal cielo su Sodoma e Gomorra. Almeno penso che tu, cristiano, lo sappia. E a causa, dirà Paolo, della loro stoltezza, della loro lontananza da Dio. E io spero che tu lo sai che l'aborto è un omicidio. Ma non solo al nono mese, come adesso un altro Stato americano ha introdotto, aborto fino al nono mese, ma anche quando ce n'ha tre. Ma io ho sentito, un cristiano che sentendo questa nuova legge di New York dirà, qui sì, capisco. Come capisci? Perché 4 mesi prima non era un bambino, no? Il giudizio, e così tanti altri peccati che stanno passando come atti di bontà. Atti di bontà. Accompagnare l'uomo alla dolce morte. Atto di bontà. E tu, Chiesa, non devi dire niente, non devi parlare, devi tacere perché non devi giudicare? Attenzione ai cani che non abbaiano, dirà Isaia. I cani che non abbaiano. Le sentinelle che non urlano. Attenzione. Perché se le sentinelle non urlano, il nemico o il fuoco distrugge la città. Questa era una parentesi. Mi scuserete la foga, però se potessi parlare con il cuore parlerei ancora più forte. Perché non è possibile quello che stanno passando e vogliono passarci. E noi dobbiamo dire a un certo punto anche basta, non prendeteci più in giro, basta. Siamo uomini intelligenti, non siamo deficienti, no? E allora abbiamo il Vangelo, abbiamo la dottrina della Chiesa, e ciò che è giusto, ciò che è sbagliato è sbagliato. Che la Madonna ci aiuti a vivere tutto questo con i suoi sentimenti, con i sentimenti di dolcezza, di pace, di bontà, di fermezza, di serietà. Amen.
Amen.
Prima della benedizione solenne domenicale, un ringraziamento del vostro ascolto oggi, no? Perché poi quando ho finito l'omelia ho guardato l'orologio e mi sembra che ho battuto il record della volta passata, devo controllare. Poi adesso mi sono accorto, ma che cos'è quella roba lì? Cos'è? Una telecamera, e speriamo che non debba avere guai per questa... No, meno male che me ne sono accorto dopo, se no mi emozionavo, no, no, mi emozionavo, ho detto le cose giuste, sì, lo so che ho detto le cose giuste, però le ho dette con troppa foga, eh? Voi l'avete gradita? Sì, perché oggi va di moda il sorrisino, no? Tiepidino, tutto va bene, no? Quel sorrisino di così. Sì, più che un applauso vi chiederei una preghiera, di accompagnarmi con la vostra preghiera del mio ministero. Io sono venuto con gioia il mese scorso, sono venuto con gioia anche questo mese, e tutte le volte che mi inviterete, se posso, io verrò con gioia, e pregherò per voi, per le vostre intenzioni, e per l'opera della Sacri, perché possa portare avanti quella catechesi che in modo particolare oggi manca al popolo santo di Dio, no? E purtroppo anche a tanti sacerdoti. E se ascoltiamo quello che ha detto Müller nell'ultimo suo proclama, il cardinale, tanti vescovi anche non conoscono il catechismo, e purtroppo, e questa è la situazione della Chiesa di oggi. E allora non giudicate, ma dite sempre perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? Io avevo però, perdonate prendetela buona, io avevo un mio compagno di seminario napoletano che di fronte a questi mafiosi che le combinavano di tutti i colori eccetera, camorristi, lui diceva questa preghiera: o Signore, dagli lume o mettilo tra quattro lumi. Siamo, non ho capito, scusa, simpaticissimo era padre Mario Rosario, si chiama, e diceva questo. Allora rimaniamo uniti nella preghiera, ecco, questa è quella cosa che conta di più. Non perdiamo la speranza, il regno di Dio è in mezzo a noi, è nella contraddizione, ci interpella, ci chiama per essere diffusori, piccoli, semplici, di questo regno di Dio, che è santità, gioia, pace, castità, verginità e gioia. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia.
Amen.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.
Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
E anche la